All'ascolto di Radio Onda Rossa 87,9 nella modulazione di frequenza, rieccoci al nostro appuntamento quindicinale con le notizie che provengono dall'Africa e quindi cominciamo con quello che è avvenuto in Burkina Faso la settimana scorsa. C'è stato un attacco jihadista nella regione che viene definita la regione dei tre confini e il bilancio dell'attacco è stato uno fra i più sanguinosi dal 2015, cioè da quando il Burkina Faso, si scontra con l'insurrezione jihadista. Si parla di 160 morti nel villaggio di Solan. E questo bilancio è aumentato di ora in ora e secondo appunto le fonti locali sarebbe arrivato appunto a 160 morti, fra cui anche una ventina di bambini. Il villaggio di Solan è un piccolo villaggio al nord del Burkina Faso e si trova sostanzialmente in una zona di confine fra il Mali, il Niger e il Burkina Faso. L'attacco non è stato rivendicato, quindi presumibilmente si parla di un attacco da parte di jihadisti. E il nord del Burkina Faso, come una gran parte del Mali e dell'ovest del Niger, è una vasta regione rurale poco abitata, dove i cittadini hanno scarso accesso all'educazione e ai servizi sociali di base, e le popolazioni sono per lo più nomadi e pastorali e sono peraltro fra le più povere del mondo. E questo è stato un terreno fertile per i jihadisti e lo Stato fatica ad affrontare questi gruppi, che alcuni sono affiliati ad Al-Qaeda e altri all'Organizzazione dello Stato Islamica. La provincia di Yagaa, dove è situato il villaggio di Solan, è una zona dove opera soprattutto il gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani e lo Stato Islamico, che peraltro sono organizzazioni rivali e si combattono per il controllo del territorio. E la zona è stata completamente abbandonata dalle forze di sicurezza. Un distaccamento militare è presente a Sebha, a una ventina di chilometri dal villaggio di Solan, ma non è intervenuto se non dopo molte ore dall'attacco. E chiaramente, senza rivendicazione, è impossibile sapere quale dei due gruppi sia stato a portare avanti l'attacco. L'esercito del Burkina Faso è un esercito scarsamente equipaggiato, ancor meno addestrato, e soprattutto si è rintanato nelle caserme che si trovano spesso alla periferia dei centri urbani e non riesce ad affrontare l'insorgenza jihadista. Dalla fine del 2019 Ouagadougou ha ufficializzato il reclutamento di gruppi locali di autodifesa che fanno un po' da supplenti civili dell'esercito, i cosiddetti volontari per la difesa della patria, una sorta di sottoeffettivi dell'esercito che il presidente Roch-Marc Christian Kabore ha autorizzato a entrare in campo. Sono delle vere e proprie milizie civili. Ma come accade anche in Mali, dove lo Stato ha ufficialmente sostenuto alcune di queste milizie, peraltro con effetti devastanti per quanto riguarda gli scontri fra appartenenti a diverse etnie per il controllo delle scarsissime risorse del luogo. La presenza di questi gruppi paramilitari non ha fatto altro che attirare le rappresaglie contro i civili che sono le prime vittime del conflitto del Sahel, perché sono visti da alcuni, cioè dall'esercito e da questi volontari per la difesa della patria, come sostenitori dei jihadisti, oppure dai jihadisti come appunto vicini alle autorità. Di militari stranieri francesi dell'operazione Barkhane e ciadiani della forza regionale del G5 del Sahel, Mauritania, Chad, Burkina, Mali e Niger operano anche nel nord del Burkina con operazioni congiunte. I jihadisti, che siano di Al-Qaeda o dello Stato Islamico, se la prendono soprattutto con chi rappresenta lo Stato, militari e funzionari, ma anche con le popolazioni civili che vengono sospettate di sostenere appunto l'organizzazione statale. Le strade spesso sono minate con delle mine artigianali al passaggio dei veicoli militari e soprattutto una serie di gruppi minoritari che sono raggruppati all'interno di un solo gruppo, ad esempio Ansarul Islam, che è vicino ad Al Qaeda, che si è installata sulla frontiera maliana dal 2015, e questi gruppi minoritari non jihadisti non smettono di estendere la loro influenza, anche grazie all'estrema porosità delle frontiere con il Niger e il Mali, in questa zona che appunto viene definita delle tre frontiere, dove appunto si trova a Solan. E così come in Niger, le autorità burkinabè da tempo hanno rigettato le responsabilità sul proprio vicino maliano, sia Niamey che Ouagadougou affermano, e lo hanno fatto già all'inizio del 2021, che i jihadisti del Sahel sono maliani e fanno delle razzia nei loro rispettivi territori. È stata privilegiata fino adesso una risposta di tipo securitario. Il presidente Kaboré aveva aperto la porta a un ritorno dei jihadisti se avessero deposto le armi, soprattutto nella regione di Djibo, nel nord, a metà del 2020, ed era stato creato anche all'inizio del 2021 un ministero della riconciliazione. Ma i dubbi sulla capacità dello Stato di rispondere a questa sfida, insomma, sono più che fondati, e peraltro, come dicevamo, c'è un rimpallo di responsabilità. Infatti, il Niger, il nuovo capo di Stato Mohamed Bazoum, afferma che il paese è soprattutto vittima della situazione del Mali, da cui secondo lui vengono questi gruppi jihadisti che colpiscono il Niger. Il Niger è stato vittima il 21 marzo scorso di attacchi contro i villaggi, soprattutto nella regione di Tilla, vicino alla frontiera del Mali, che hanno fatto più di 141 morti. E anche lo stesso discorso fa il presidente Kaboré, che è succeduto nel 2015 a Blaise Compaoré, e che aveva fatto, peraltro, Kaboré della lotta contro il terrorismo la sua priorità, ed era stato rieletto nel 2020 sulla scia delle promesse di riportare la pace nel paese. Ma l'esercito burkinabè, come abbiamo detto, è debole, è male equipaggiato e non riesce a contrastare gli attacchi, nonostante la presenza appunto di questi civili organizzati nei volontari per la difesa della patria, che peraltro stanno pagando un pesante tributo alla lotta jihadista. Tutto questo in una regione dove il colpo di Stato in Mali ha provocato una serie di contraccolpi e soprattutto per il momento la sospensione del sostegno militare francese al contrasto ai jihadisti.
vita. Se causa maloi e cana quasa, se causa maloi e cana quasa, ona cana jarabi cana vade canito.
Un'altra notizia che invece viene dalla Namibia, dove i discendenti delle vittime dei massacri perpetrati contro i popoli Herero e Naba in Namibia sotto l'era coloniale hanno rifiutato l'accordo di riconciliazione concluso fra Berlino e Windhoek la settimana scorsa, in cui la Germania riconosceva i fatti che sono avvenuti come un genocidio. Dopo più di 5 anni di negoziati, la Germania ha riconosciuto un genocidio perpetrato sui territori dell'Africa australe colonizzati tra il 1884 e il 1915 e verserà alla Namibia più di 1 miliardo di euro di aiuti allo sviluppo in 30 anni. Il governo namibiano, che ha firmato questo accordo, lo ha definito un passo nella giusta direzione. Ma invece è stato rifiutato da numerosi namibiani, dai rappresentanti parenti, diciamo così, discendenti delle vittime, perché è stato gestito in maniera estremamente maldestra e poi senza nessun riguardo nei confronti delle vite umane perdute. I rappresentanti di Herero e di Enama hanno denunciato i termini dell'accordo, affermando di non essere stati invitati al tavolo dei negoziati. Abbiamo appreso l'annuncio dalla radio e dai giornali, ha detto l'ex direttrice della Fondazione per il Genocidio degli Herero, oggi vice ministro della Sanità, e rimprovera alla Germania di non aver indennizzato, aver voluto indennizzare direttamente le famiglie dei discendenti. I coloni tedeschi hanno ucciso decine di migliaia di Herero e di Enama durante i massacri avvenuti fra il 1904 e il 1908, considerati da numerosi storici come il primo genocidio del XX secolo. Nell'agosto del 1904 le truppe imperiali avevano incalzato 80.000 Herero nel deserto del Kalahari, facendo delle atrocità come stupri nei confronti delle donne e massacrando i prigionieri. Qualche mese più tardi il generale tedesco Lothar von Trotha ordinò lo loro sterminio e almeno 60.000 Herero e 10.000 Enama furono uccisi in 4 anni e migliaia di altri furono inviati nei campi di concentramento. Questi crimini commessi sotto il colonialismo hanno avvelenato per molto tempo le relazioni fra i due paesi. La Namibia esigeva delle scuse ufficiali e delle riparazioni, ma la Germania si è opposta a più riprese, invocando i milioni di euro di aiuto allo sviluppo versati alla Namibia da quando il paese è indipendente, cioè dal 1990. I discendenti delle vittime reclamano che la Germania sia riconosciuta responsabile di aver decimato i due popoli, ma anche di averli privati dei mezzi di sussistenza. Dei discendenti delle vittime, insomma, giustamente raccontano di aver attraversato ettari di aziende agricole in terreni che una volta appartenevano agli Herero. E quindi reclamano anche il riconoscimento delle disparità di risorse persistenti fra i Enama, gli Herero e gli altri namibiani, soprattutto i namibiani di origine europea. Per alcuni militanti Enama l'accordo è irrispettoso e non fa altro che girare il coltello nella piaga, come se bastasse un miliardo di aiuto allo sviluppo mettere a tacere quello che è successo. Parla uno dei discendenti, la cui nonna fu violentata da un soldato tedesco, e chiede: ma come si può quantificare giustamente la perdita in vite umane? E questa quantificazione è insultante, così dicono i rappresentanti Herero e Enama, che si sono appellati al governo namibiano per rinegoziare l'accordo presentato in Parlamento la settimana scorsa. Le due comunità hanno espresso il loro disappunto nelle strade di Windhoek, che è la capitale della Namibia, agitando degli striscioni cui c'era scritto "venduti, lasciateci tranquilli". Hanno manifestato appena ha avuto notizia dell'annuncio dell'accordo fra i due stati, e hanno denunciato la mancanza di trasparenza intorno alle negoziazioni e hanno accusato Berlino di far pressioni sul governo namibiano, che chiaramente è a corto di liquidità. Secondo loro la Germania tenta di sottrarsi alle riparazioni, a cui invece sarebbe sottostata delle obbligazioni finanziarie in virtù del diritto internazionale. È per questo che ha evitato il discorso delle riparazioni alle vittime. E quindi questo rende la gente piuttosto arrabbiata. Berlino sta facendo, così dicono alcuni, uno sforzo per girare la pagina del genocidio, ma chiaramente questo accordo, se da una parte da alcuni in maniera ottimista è visto come un passo in un dibattito che insomma per molto tempo era rimasto fermo, dall'altro invece ci sono delle esigenze della giustizia postcoloniale che vengono soprattutto, non solamente da chi ha avuto i parenti che hanno vissuto e che sono stati vittime di questo genocidio, ma anche per riequilibrare in qualche modo la bilancia della giustizia.
Nine to five, white collar, black scholar, poetry is my occupation. Dropped out of high school, ordinary level, average student without a university indoctrination. Labeled an enlightened nigga, trying to keep my thoughts and my mind from the highest bidder. Thoughts from the highest bidder, consider my mind as a trigger. My mind as a trigger, my mind as a trigger, with the words as the bullets I'm speaking to the crowd, with the purpose reaching out of philanthropists, taking on the militant route. Journey, it seems, in my travel, I've seen myself become a nightmare inside this African dream. I saw a people transformed to an eyesore, where the children are enslaved by the money, the ice ore. The big cost of its beauty given the price off. Their materialistic values can preferably lights off. I summer the Africa, wait for the lights off on the planet where the love of the oil ignites. Oh, 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 oh. Journey, it seems, we forgot that we're human beings. I'm only 20-ish, and I consider myself every bitch, not material, cause I know what a true blessing is. Interaction with all of these beings is as evidence, preference of living a life kept as effortless. All I need is a present day and the sentiments of a loving past, not the crave of the elements, not to get lost in the maze of the benefits, gold chains mentioned in the mansions and many whips. I don't need an alibi for the word divide. I keep my mind fortified, sorta like all the right combinations to the safest key. I'm a king and I ought to treat my sister as a queen. Human beings becoming and igniting energies, and a positive dimension is the essence of my chi. Journey, it seems, in my travel I've seen, we constantly keeping it moving like a million centipedes. I'm from a place of political outcomes are determined by directions of bullets from one gun, where a word holds power for people with sharp tongues. I'm from barren lands where all the favorite crops come. The land breathes through trees, leaves wave, and the grass seems to dance and feet sway. You feel the warm love from the sun through heat waves, and if you listen by the shore, you can hear what the sea says. And if you're a son of the soil to Mother Earth, you will appreciate and not treat your mother like dirt. And sticks and stones are equipped with poems, beautiful tales of stories through the path they show. My main point is life like a cactus, yo. Diamonds shine, but the stars have an afterglow. Journey, it seems, in my travel I've seen vampires being made from the blood that we bleed.
Un'altra notizia che viene da Greenpeace Africa, che ha denunciato le imprese e i grandi gruppi europei che saccheggiano le acque molto pescose dell'Africa dell'Ovest per nutrire salmoni di allevamento per migliorare il tasso di proteine nel cibo per cani e gatti. Generalmente i consumatori europei sono molto attenti allo sviluppo sostenibile e al commercio equo e solidale, ma quando acquistano trota, salmone o maiale, gli stessi alimenti che vengono venduti per nutrire i loro animali domestici, forse non sanno che esiste una forte probabilità che contribuiscano all'insicurezza alimentare in Africa dell'Ovest, privando le popolazioni locali di una delle loro risorse più importanti, più preziose, cioè il pesce. E sono numerose le aziende famose che concorrono a questa operazione. In Francia c'è Carrefour, Auchan, Leclerc, in Germania Lidl, in Spagna Lidl Spagna e anche nel Regno Unito la Tesco. La causa della produzione esponenziale destinata principalmente ai mercati europei e asiatici dell'olio e della farina di pesce. Questa produzione che rischia praticamente di esaurire, di seccare le coste dell'Africa dell'Ovest. E questo è denunciato in un rapporto delle organizzazioni non governative Greenpeace e Changing Markets, che appunto hanno, come dire, suonato un campanello d'allarme. È un fenomeno che si è aggiunto alla situazione che fa della regione una sorta di no man's land degli oceani, perché è una zona estremamente produttiva, quella che va dalle coste della Mauritania, passando per il Senegal e arrivando fino quasi alla Nigeria, è una zona molto produttiva che attira enormemente navi e che da pesca e che si espone a un'attività di pesca illecita molto intensa. E l'olio di pesce è ricco di omega 3 e generalmente per fare 4-5 kg, ci vogliono almeno 4-5 kg di pesce per ottenere un chilo di farina di pesce e di olio. E quest'ultimo è soprattutto utilizzato per fabbricare i gel di omega 3 e per diversi prodotti dell'industria farmaceutica, mentre invece la farina è quella che si utilizza tradizionalmente nell'acquacultura, ma anche per nutrire volatili e altri animali, perché è molto proteica. Le fabbriche specializzate in questa attività sono passate da qualche unità a circa una cinquantina nei tre paesi che sono stati presi in considerazione da questo rapporto. Vengono colpite soprattutto le sardinelle e le bonga, che sono dei pesci facili da pescare ma anche accessibili alla popolazione, tant'è che le donne di questa regione hanno l'abitudine di trasformarle facendole salare e seccarle per produrre poi pesce affumicato. E queste attività, chiaramente le donne che svolgono queste attività si ritrovano sostanzialmente senza lavoro. 500.000 di tonnellate di pesce sono trasformate in farina e in olio destinate all'esportazione, mentre le popolazioni dalla loro parte soffrono il problema di accesso proprio alla nutrizione. La Cina è uno dei grandi importatori di farina di pesce, i paesi dell'Unione Europea anche importano molto olio di pesce. Questi pesci hanno la capacità di riproduzione, un tasso di riproduzione molto rapido e non si allontanano troppo dalla costa, per questo sono così facilmente pescabili. E questo rapporto inquadra soprattutto la zona della costa dell'Africa dell'Ovest, che va appunto dalla Mauritania al Senegal, passando per il Gambia, perché questa zona si situa all'intersezione di correnti marine, quindi per questo motivo è particolarmente pescosa ed è proprio qui che si trova una forte concentrazione delle barche da pesca straniera e questo fenomeno arriva fino alla Nigeria. Esistono degli accordi per quanto riguarda la pesca che ha siglato il Senegal con i paesi dell'Unione Europea che riguardano soprattutto il tonno, ma per esempio in Mauritania ci sono dei buchi in questa legislazione, delle imprese cinesi, turche si installano proprio sul posto e praticano la trasformazione del prodotto finito. È piuttosto difficile poi seguire la catena che va dalla pesca alla trasformazione di questi pesci in olio e farine. Nel Senegal, nel corso degli ultimi anni, si è cominciato a vedere dei pescatori che hanno dei problemi rispetto alla mancanza proprio delle loro risorse, perché il bacino dove loro vanno a pescare è sempre meno, ci trovano sempre meno pesci. I paesi quindi devono affrontare la questione in maniera comune, perché ci sono delle ripercussioni che hanno a che vedere con l'economia regionale. E questo discorso poi dovrebbe essere anche ribaltato sul consumatore europeo, che dovrebbe essere messo, come dire, in condizione anche di essere consapevole delle proprie scelte, anche se effettivamente le etichette non permettono di tracciare questo passaggio storico. Ed è una delle forme attraverso il quale il consumismo della metropoli affama i paesi africani che guardano sulla costa della Guinea.
Segunda-feira com as ilhas na mira. Na minha playlist eu só giro cambas. Tipo Julinho, Santa Vivi Good. Nação crioula, minha eterno mood. Minha crioula sabe ninga de nas língua um canta queixa. Merdiar um butuga pronto pra casa dentro de igreja. Um grogo richo pra que esse gago para diga queixa. Dentro do gago crioulo, nigga não tá fisteja. Não tá fisteja. Não tá fisteja. Não tá mistura, não estudei crioulo. Hoje vibro com a minha Lisa. Quem sabe o que amanhã reserva? Se serei príncipe numa voz. E se de surra vou gritar beleza. Minha crioula sabe ninga de nas língua um canta queixa. Merdiar no butuga pronto pra casa dentro de igreja. Um grogo richo pra que esse gago para diga queixa. Dentro do tuga com crioulo niga não te festeja. Não te festeja, não te festeja. Dama bonita é pra no beijo, pra no beijo, pra no beijo. Drogo fé de riba mesa, riba mesa, riba mesa. Dentro dos anos e tem festa, de certeza, de certeza. Thank you.
E finisce qui la nostra puntata di Radio Africa. A risentirci fra 15 giorni.